Buongiorno a tutti, sono abbastanza emozionata di essere qui, tornata a Venezia dopo un anno. Mi sono proprio ricordata che ero tornata qui un anno fa per l'evento in onore di Luigi Verotarca che abbiamo fatto in Aula Baratto lo scorso dicembre. Siamo fine novembre, quindi un anno, e quindi vorrei ricordare appunto una delle ragioni principali per le quali siamo qui oggi, questo ringraziamento, omaggio per Luigi Verotarca. E vorrei anche ringraziare Isabella per questo bel volume che abbiamo fatto assieme, c'era anche lei con me l'anno scorso in questa festa, e quindi insomma sento un continuum dall'anno scorso. E ho pensato, invece di costruire ed esporre un intervento ad hoc per la giornata, di cercare di intessere delle relazioni tra l'intervento del professor Tarca e del professor Cusinato questa mattina, e se riesco anche inserire le mie prospettive personali sulle emozioni. Quindi in qualche modo il mio contributo di oggi sarà anche una via per transitare alla discussione, quindi ci stiamo spostando ad una fase anche più dialogica. Sono emerse veramente molte cose questa mattina e spero che avremo modo per dialogare assieme. Inizierei dalla nozione di emozione epistemica, che effettivamente è proprio il tema del mio saggio in questo volume. E vorrei prima di tutto evidenziare la dimensione manifestativa e rivelativa dell'emozione epistemica, tratto che incontriamo anche nel saggio di Roberta De Monticelli e di Isabella Adinolfi, cioè questa capacità dell'emotivo di manifestare qualcosa. La tesi che sostengo, non io, c'è tutta una tradizione su questo, è che ciò che l'emozione manifesta è il valore. Quindi le emozioni dischiudono, manifestano, rivelano i valori. In che senso? Inizierei dicendo che questo disvelamento avviene almeno in due direzioni che sono strettamente connesse. La prima è un disvelamento del valore del mondo, quindi questo è proprio il tratto intenzionale dell'emozione, quindi questa tensione, questa apertura verso ciò che riconosciamo aver valore, e questo valore viene costruito proprio nella relazione intenzionale. L'idea è che il valore non è che è qualcosa che appartiene già di per sé ad un mondo esterno precostituito, ma in questa relazione affettiva si riconosce il valore, quindi qualcosa di significativo, una dimensione di importanza, direi, che si scopre nel mondo. Ho detto però, attenzione, questo valore non è un qualcosa di precostituito, oggettivo, lì fuori, perché questa seconda dimensione del disvelamento del valore è che l'emozione disvela il personale, disvela il soggetto, quindi il valore che scopro fuori è ciò che sta a cuore a me, a questo io che pensa, sente, si relaziona con il mondo. Quindi la manifestazione del soggetto, del personale, dell'orientamento, di ciò che ci sta a cuore. Le emozioni, quindi, se le cogliamo in questo movimento intenzionale all'esterno e all'interno, però attenzione a intendere in una maniera troppo stretta e dicotomica l'esterno e l'interno, appunto, sono, e questa è una tesi che sto sostenendo da alcuni anni, le emozioni sono qualcosa che stanno in mezzo. Quindi le emozioni non sono stati privati dell'anima, qualcosa di interiore che poi quindi appunto io esprimo, manifesto, mi era già costituita lì, ma si costituiscono proprio in questa intrinseca relazionalità che c'è tra il personale e il mondo. Questo ovviamente dischiude anche tutto l'orizzonte sociale che mi sta molto a cuore, e il mio progetto attuale a Berlino è proprio su questo, su come le emozioni sono questi legami, questi nessi che costruiscono mondi, potremmo dire. Quindi le emozioni sono, se vogliamo richiamare di nuovo Platone, che è apparso in più momenti nella mattinata, sono il metaxi, sono questo ciò che sta in mezzo, che però non è un terzo, appunto un'altra cosa che si contrappone o che si giustappone tra l'interno e l'esterno, ma è proprio la vita di questa relazione tra il mondo e la persona, tra il mondo e il sé. Quindi in questo modo le emozioni epistemiche possono essere comprese come una forma di consapevolezza, consapevolezza del nostro posizionamento nel mondo, di ciò a cui diamo valore e ciò che acquisisce senso per noi. Le emozioni epistemiche sono qualcosa di specifico, ok? Quindi questa configurazione può essere ritrovata in ogni fenomeno emotivo. Le emozioni epistemiche sono quelle particolari emozioni che hanno a cuore la verità, oppure potremmo anche dire la conoscenza, se preferiamo, in un modo un po' più debole, se abbiamo problemi ad usare ancora questa parola oggi. Però diciamo, se la verità è ciò che viene riconosciuto come ha massimamente valore per la conoscenza, le emozioni epistemiche sono proprio quelle che tendono, in questo modo, ricordate in questi due movimenti e stando in mezzo, alla verità. Quindi in questo saggio io ho proposto due modalità per intendere questa tensione verso la verità svolta dalle emozioni. La prima, una via della motivazione, quindi riprendo, le emozioni sono ciò che viene prima, sono all'inizio, quindi sono questa spinta generativa verso la conoscenza, e direi che questa funzione è riconosciuta in una maniera abbastanza, cioè c'è un certo consenso, diciamo, nella letteratura, che una delle funzioni principali delle emozioni è proprio quella di motivare, di spingere verso, e nel caso delle emozioni epistemiche è di spingere, di dirigere la ricerca nei confronti della verità. Il secondo significato, che è probabilmente quello un po' più originale, è quello di intendere queste emozioni dirette alla verità, quindi mantenendo questa struttura motivazionale, nel senso di una trasformazione del soggetto conoscente. Qui ovviamente ritrovate la parola che ha utilizzato il professor Cusinato nell'intervento e che è al cuore della sua proposta filosofica, e quindi c'è molto debito nei suoi confronti in questo contributo. Trasformazione del soggetto conoscente. Nel saggio ho seguito una via che qui accenno, perché poi vorrei dirvi altro, appunto per collegare anche gli interventi della mattinata. La via che ho utilizzato nel saggio è quella che voleva mostrare come le emozioni sono alla base dell'esercizio della virtù. E quindi la trasformazione del soggetto conoscente in quel caso è una trasformazione in un soggetto virtuoso, e quindi queste virtù intellettuali, potremmo dire, utilizzando un lessico aristotelico, che possono garantire quei successi epistemici che ci possono condurre alla verità. Quindi la via che ho seguito nel saggio cercava proprio di radicare la connessione tra verità ed etica, cioè quindi proprio riconoscere che la verità e il bene del soggetto, di ciò che si conosce, sono intrinsecamente collegati, e solo lì effettivamente possiamo cogliere questa trasformazione del soggetto. E per riuscire ad arrivare a questa transizione nel saggio ho utilizzato tantissimo Platone, perché sapete che per Platone il bene è l'oggetto primo di conoscenza ed è ciò che è vero. Oggi però vorrei dirvi qualcos'altro, appunto per tessere anche dei collegamenti, e vorrei quindi pensare a quella dimensione della trasformazione che è collegata alla sofferenza, quindi per collegarmi a quanto ha detto il professor Tarka sul dolore, e quando ha citato anche questo riferimento al buddismo, quando diceva l'uomo coltiva i dolori quando va bene, facendo fruttare la gioia. L'idea che ho colto in questo riferimento è quello di pensare alla sofferenza epistemica. Quindi, e questo è stato richiamato anche dal professor Cusinato quando ha parlato dello Zhao Mazein, della meraviglia. Queste emozioni epistemiche non sono semplicemente la meraviglia gioiosa ed entusiastica nei confronti della verità, ma richiedono una dimensione di sofferenza e di fatica che è alla base della trasformazione. Dicendo questo, sto dicendo qualcosa di molto problematico dal punto di vista personale, nel senso, e su questo il professor Tark mi conosce bene, da quando avevo 18-19 anni, la vostra età, frequentavo le lezioni qui a Ca' Foscari, seguivo tantissime lezioni su Hegel, la necessità del passaggio per il negativo, la dialettica, eccetera, e da sempre ho avuto questa forma di... fastidio, direi, a pensare che senza dolore, senza negazione, senza passaggio appunto per questo negativo, non si dà trasformazione. E quindi potremmo dire dal punto di vista epistemico, senza sofferenza, senza negativo, non arriviamo alla verità, alla saggezza. La sofferenza è fondamentale, il passaggio per la croce è fondamentale. Per la saggezza. Allora, questo è un punto attorno al quale continuo a pensare da anni e immagino che cogliate molti riferimenti con il lavoro del professor Tarka. Io qui vi proporrei come una possibilità di risposta a questo problema, se possiamo considerarlo come un problema, appunto la necessità del dolore o della sofferenza per la trasformazione, radicandomi su questa affettività primordiale di cui ha parlato il professor Cusinato come fondo di positività piena, direi, che è al fondo di ogni essere. Quindi quando parlavo di questa dimensione valoriale del soggetto che viene scoperta nell'emozione, mi riferirei anche a questa base puramente positiva all'interno del quale il soggetto può mettere in atto quei processi di trasformazione che sono anche faticosi, che però di base hanno il bene. Io in questo ci trovo tantissimo Platone, ovviamente, cioè nel senso che se il bene è alla base di ogni cosa, è alla base anche del nostro processo di trasformazione come sfondo. Ma perché ho detto che questo ha a che fare con un'affettività primordiale, con questa affettività di sfondo? Perché mette in discussione ciò che è alla base del dolore, cioè l'idea che siamo degli esseri già formati, degli ego, dei soggetti precostituiti, che quindi soffrono per il dolore che viene loro inflitto, eccetera, eccetera. Nel momento in cui pensiamo a questa affettività primordiale che dischiude questa dimensione immediatamente altruistica, dove non si trova un ego precostituito, ma c'è la relazione di base affettiva col mondo, su questo potremmo aggiungere anche tutta una serie di riferimenti anche in ambito di psicologia dello sviluppo. Colin Trevathan ha chiarito come ad esempio questo accade nella relazione bambino e madre già nel momento proprio della gestazione, quindi già la relazione affettiva del feto col corpo della madre, e questo sembra essere proprio una dimensione di una positività pura, libera dalla negazione del negativo, che è ciò che costituisce questo dolore della sofferenza per l'essere che si riconosce come un ego. In più situazioni oggi sono tornati dei riferimenti al buddismo. Dicendo questo, credo che appunto sia ben chiaro come il riferimento sia un'interdipendenza a livello ontologico, che qui però assume, e il riferimento in questo caso sono gli studi del professor Cusinato su Scheler, che questa interdipendenza è immediatamente affettiva, non è un'interdipendenza neutra, non sono semplicemente dei nessi logici, una struttura all'interno della quale possiamo trovare queste connessioni, ma si costituiscono in questa affettività primordiale. Quindi vi ho detto questo per riuscire a pensare una forma di trasformazione che non sia immediatamente collegata con la via della purificazione catartica negativa del passaggio per il negativo. È una proposta. Questa via però mi porta anche a sostenere, questo è un altro legame con quanto è stato detto oggi, che la valenza, appunto questa visione che le emozioni sono o positive o negative, deve essere in qualche modo contrastata o rivista in termini relazionali. Cioè noi continuiamo a intendere positivo e negativo in termini dualistici, cioè ciò che è positivo non è negativo, c'è un'emozione puramente positiva, un'emozione puramente negativa, possiamo classificarli in questo modo. Invece l'ambivalenza è ciò di cui è fatta la nostra esistenza, direi, e tornando di nuovo allo Zhao Mazen, è una grandissima espressione di un'emozione ambivalente, no? Perché appunto c'è questa meraviglia e tensione nei confronti della verità, ma anche angoscia per non possederla ancora, incertezza, lo stupore stesso è permeato dall'ansia di voler ottenere ciò di cui hai bisogno che non hai, e quindi questa dimensione complessa e ambivalente, direi che è la base dello Zhao Mazen, che poi è stato evocato appunto anche come vertigine, mancanza di fondamento, che per me questo significa appunto il senso aporetico che troviamo in Platone, ma è anche alla base di ogni ricerca filosofica. Questa ambivalenza si trova, e questo è un po' forse l'ultima cosa che posso dirvi come richiamo a quanto detto questa mattina, anche nella compassione. Quindi questa è un'altra proposta che vi vorrei portare, che è collegato a quanto ha detto Cusinato in merito alla solidarietà, ma anche quanto ha detto il professor Tarka in riferimento specialmente alle pratiche filosofiche, anche se di passaggio. Nel senso che la compassione stessa è questa disposizione che mantiene questa apertura, questo amore per l'altro, no? Quindi questa benevolenza che però deriva proprio dal riconoscimento della sofferenza dell'altro. E quindi anche qui troviamo questa dimensione che è sinergica tra questo positivo e negativo. Da un punto di vista più analitico, ritornando anche a quanto ho sostenuto nel testo, io direi che la compassione di per sé non è un'emozione, ma è una virtù che ha come parte fondamentale di sé delle emozioni, quindi le emozioni sono alla base delle virtù, quindi le emozioni se esercitate, e qui troviamo Aristotele, o ovviamente adeguatamente esercitate, adeguatamente coltivate, appunto quando l'uomo coltiva i dolori, e che è della situazione migliore questa, appunto possiamo giungere alla compassione. E quindi questa compassione come apertura di questo scenario immediatamente relazionale di un'emozione che non è uno stato privato. E questo mi porta anche ad intendere la compassione in un legame necessario con la saggezza, e questo di nuovo la grande saggezza buddista ci ha parlato, che appunto dobbiamo riuscire a tenere assieme compassione e saggezza, quindi visione della verità e apertura benevolente nei confronti del dolore, ma porterei qui questo discorso immediatamente sociale dell'emozione sull'ultimo punto che richiama quanto ha detto il professor Tarka alla fine, ovvero quello dell'etica della conoscenza. Nel senso che nel momento in cui affrontiamo il tema delle emozioni epistemiche, a mio parere dobbiamo immediatamente predisporci in una dimensione sociale, politica e normativa, cioè non sono solo io singolo che intraprendo un percorso di ricerca mosso dalle mie emozioni, interessi eccetera, ma sono in un mondo che è fatto di determinate strutture che sono sempre più costruite tramite modelli emotivi, come ha detto il professor Tark, perché molto spesso sono più facilmente manipolabili, perché è una via più immediata di comunicazione. Quindi questo discorso della trasformazione del soggetto, che era il mio punto principale come emozione epistemica, può effettivamente avvenire in un senso virtuoso se questa trasformazione è retta da un contesto normativo di etica della conoscenza, cioè se quindi la conoscenza viene compresa come qualcosa che la conoscenza del vero, della verità ovviamente, come qualcosa che è di beneficio per la nostra società. E quindi nel momento in cui io cerco di mettere in atto una ricerca fatta bene, direi, e mettere in atto le mie virtù intellettuali, che siano la perseveranza, l'umiltà intellettuale o il coraggio epistemico, eccetera, lo faccio perché sono orientata all'interno di una prospettiva per la quale la conoscenza non è solo mia, ma ha un valore per la società. Su questo ci sono degli scritti interessantissimi, specialmente nella letteratura femminista collegata all'epistemologia della virtù, che toccano il tema della responsabilità epistemica. Quindi questa trasformazione del soggetto conoscente è un esercizio responsabile. Lo vorrei togliere da un'idea di una pratica automatica che immediatamente, che a volte potrebbe essere colto in questi termini con un riferimento aristotelico rispetto all'imitazione. Io sono in contesti sociali, imparo dal mio docente come comportarmi e semplicemente metto in atto dei comportamenti. Se invece questa pratica è retta da una responsabilità, quindi proprio da una scelta libera del soggetto conoscente che vuole trasformarsi per il bene, a mio parere l'etica che ne deriva è un'etica molto più solida, che effettivamente può contrastare le fake news e tutta una serie di problemi che sappiamo, di cui il nostro mondo è oggi fatto. Scusatemi, ho visto che ho 5 minuti, quindi vi direi un'altra cosa che non è collegato a questo discorso generale, però è collegato ad una delle ultime cose che ha detto il professor Cusinato, ovvero quello della trasformazione del mondo. Io qui ho sottolineato molto questo effetto della trasformazione su di sé, però ricordate quanto ho detto all'inizio, di tenere sempre assieme questa dinamica intenzionale, mondo e soggetto. Le emozioni trasformano il mondo, qui il mio riferimento è Sartre, che ho da poco riletto perché sto insegnando un corso a Berlino proprio su Sartre, sullo schizzo che ha scritto sulla teoria delle emozioni, e in quel caso Sartre sostiene proprio che le emozioni hanno questo potere magico di trasformare la realtà. E non a caso Sartre in quel saggio critica lo psicologismo sulle emozioni. Le emozioni non sono questi stati che ci sono descritti dagli psicologi e immediatamente riconoscibili a livello oggettivo con esperimenti eccetera eccetera, ma sono queste, nel caso di Sartre, proprio questa immediata capacità di trasformare il mondo nel mondo delle emozioni. Quindi come esiste il mondo dello schizofrenico, esiste anche il mondo delle emozioni, ed è un mondo particolare. Qui la domanda che io pongo è: come possiamo immaginare un mondo delle emozioni epistemiche rette da un'etica della conoscenza? Questo è il mio auspicio, e riesco a coglierlo anche nel senso del mondo del bene di Platone, ed è quello verso il quale mi piacerebbe che assieme potremmo giungere. Vedremo. Grazie.